tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
Mercoledì 29 marzo inizia Tanti saluti. Buon pomeriggio, ben ritrovati, ritrovati su Radio Rock. Ovviamente io sono Matteo Catizzone, sono le 7:07 minuti. Inizia il nostro solito appuntamento preserale, quello che ci permette, parlo naturalmente al plurale, a me e a Barbara Venditti che sta arrivando come sempre, di accompagnarvi a casa, di stare con voi fino alle 9, fino alle 21, un paio d'ore in compagnia della musica di Radio Rock, della vostra voce, delle vostre idee, dei vostri pensieri, insomma di quello che vi pare. Come fare? Ce lo scrivete 3899 106 600, contatto unico per comunicare con noi. Tra pochissimo sentiremo anche Mauro Bazzucchi, sapete oramai abbiamo la nostra talpa, oggi addirittura a Bruxelles, quindi se siete d'accordo direi di partire subito Just for Fun e poi partiamo.
Just for Fun.
Era una giornalista in carriera, poi un giorno provò a prenotare una visita in tempi brevi tramite il CUP.
No!
E qualcosa in lei cambiò e divenne Wonder Soul.
Che stai facendo da due ore?
Un selfie, ma ce ne fosse uno che viene bene. C'hanno tutti una strana angolazione.
Tesoro, non è l'angolazione, è proprio la faccia tua. Ma pure te ti metti a fare i selfie. Fotografo il panorama, no?
Ma se li fanno tutti!
Lo so, ma tu non sei tutti. Tu sei Manolo.
Wonder Sole, aiutami tu!
Presto, Manolo, la Sole Mobile! Manolo, piccolo, non fare così. Guarda che sei fortunata ad essere brutto, eh?
Perché?
Perché la bellezza passa, ma la bruttezza dura.
Davvero?
Ma certo!
E dai, vai, vai, sono brutto, sì, bruttissimo!
Porello, che poi quando esulta si sforma ancora di più. Eccomi qua, chi mi ha chiamato?
Io, Wonder Sole. Stai calma, non t'agitare, sicuramente è un infarto.
Veramente io sarei Manolo, l'aiutante?
Dimmi, uomo, cosa posso fare per te?
Wonder Sole, sono Luca, assiduo ascoltatore di Radio Rock. Mando sempre messaggi in diretta, solo che ultimamente gli speaker non li leggono più.
Che vabbè, siete tanti, prima o poi ricapiterà.
Prima o poi? Ma scherzi, io ho bisogno di stare al centro dell'attenzione.
Ho capito, prova a scrivere qualcosa di intelligente, magari.
Ma io di solito provoco, insulto e critico in maniera superficiale il lavoro degli altri.
Tipo?
Tipo oggi, durante Antipop, ho scritto che gli sketch di Wonder Sole fanno vomitare e che si dovrebbero chiamare Wonder Schifo.
Ah, ho capito.
Ti prego, Wonder Sole, aiutami tu.
Scusa, ma come aiutami tu? Prima mi insulti e poi aiutami tu.
Ma quello perché ho bisogno di essere protagonista.
Va bene, vuoi essere protagonista. Questo è un lavoro per Wonder Sole! Presto, Manolo, passami la Wonder Mazza da baseball.
Ma scusa, Wonder Sole, ma che fai? Ma la Wonder Mazza da baseball non la usi per corcare di botte i nemici?
Ho capito, ma tu non vuoi essere protagonista? Pensa a quanti articoli, servizi televisivi. Ritrovato uomo in stato confusionale. L'uomo presenta ferite da mazza da baseball. L'uomo assiduo ascoltatore di Radio Rock che manda sempre messaggi inopportuni. Non sa più manco come si chiama.
No, ma Marci, io no.
I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's 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 coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think so, I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spirit.
reverential hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those with definition for what life is. Priceless to you because I put you on the high shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among those, possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in disguise from this fucking enterprise. Now I'm sucked into your lies through rust, so not as muscles, but percussion you provide. For me as a guide, y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the inner. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers remember what the thought is. I brought all this so you can survive when law is lawless.
Right,
feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember that it's all in your head.
Hey, it happened. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Hey, it happened. Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
Di Clint Eastwood apre così Tanti saluti, Damon Albarn e quei cartoni animati, ecco, diciamo così, quei cartoni animati. Allora, dunque, noi saremo pronti. Voi che dite? Vogliamo andare? Andiamo.
La talpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica.
Radio Rock.
Eh sì, abbiamo una talpa. C'è con noi al telefono Mauro Bazzucchi. Mauro, come stai?
Ma perché non prendeva Bruxelles? Non è possibile, siamo nel centro del roaming mondiale.
Lo so, i poteri forti, Mauro, i poteri forti.
I poteri forti,
esatto,
la lobby... È la lobby delle cabine.
Esatto, la lobby del gettone, direi. Senti.
È la lobby delle carte team da 10.000 lire.
Esattamente. Mauro, dunque, allora, oggi sicuramente sta prendendo banco, tiene banco la notizia sul Papa, che insomma è stato ricoverato d'urgenza oggi pomeriggio al Gemelli. Però se vogliamo parlare di politica, oggi ci sono le dichiarazioni del ministro Nordio.
Sul Papa ti posso dire veramente ben
lo
poco.
Lo so.
Io qui da Bruxelles oggi, in realtà la giornata a Bruxelles, tu dimmi quello che ha detto Nordio, ma qui la giornata è stata monopolizzata da un fatto che poi ti dirò. Dimmi,
allora partiamo da questo. Nordio oggi ha dichiarato che non sarà abolito il reato di tortura e ci sarà però entro giugno un decreto legge sulle intercettazioni.
Non lo può fare, ha detto una cosa che era nella natura, diciamo, delle cose, scusate il gioco di parole, perché lo prevede l'Europa, dove io sto in questo momento. È passato un sidecar che manco nel 39
e anche con i nazisti.
non lo possono fare perché è proprio una legge europea, una direttiva europea che qualche anno fa ha imposto a tutti gli stati membri di prevedere il reato di tortura, quindi ecco. non si può fare.
Appunto, non sarà abolito, lui dice non sarà abolito. Senti, invece cosa ha tenuto
banco? Se è rivenduta così, non la toglierò, ma proprio non lo può fare.
Okay. Cosa ha tenuto banco oggi a Bruxelles? Mauro, raccontaci.
Ho seguito anche un pezzo di plenaria, sono andato nell'aula, è stato un momento veramente abbastanza anche impressionante, perché finché le vedi in televisione, io ho visto aule di tutti i tipi, certo, tranne quelle del tribunale, però, e questa mi mancava, questa del Parlamento Europeo, la plenaria del Parlamento Europeo, mi ha fatto un po' impressione, diciamo, è immensa,
è
ovviamente.
Gigante, certo.
Le dimensioni del Parlamento Europeo sono incredibili rispetto a Montecitorio, non parliamo di Palazzo Madama, che ha le dimensioni di un aeroporto, è un hangar praticamente. Dopodiché oggi, che è successo oggi? È venuto il sindaco di Milano Beppe Sala,
sì,
a Bruxelles e ha fatto una conferenza stampa assieme ad altri rappresentanti del centro-sinistra, diciamo dei gruppi di sinistra, per chiedere al Parlamento Europeo di fare pressione sull'Italia per andare contro la Piantedosi, la circolare del Viminale, contro la trascrizione nei registri, all'anagrafe, dei figli di coppie omogenitoriali.
Okay.
Sapete, no, tutta la polemica degli ultimi giorni.
Certo.
E allora
certo.
Sala è venuto qui a Milano a chiedere. E allora si è scatenato un putiferio politico, perché Sala poi è salito in assemblea, si è affacciato, ci ha avuto anche un applauso, poi deputati di tutti i gruppi, cioè di tutte le nazioni dei gruppi del centrosinistra, hanno chiesto che in aula oggi c'era la Mezzola che ovviamente faceva la presidente, dirigeva i lavori, e quindi è stato approvato a un certo punto su richiesta delle sinistre un dibattito che inizierà tra poco sulla situazione in Italia dei diritti civili e delle famiglie arcobaleno. Quindi c'è stata la reazione chiaramente della maggioranza, e quindi c'è stato un casino tutto italiano a Bruxelles oggi. Sembrava di stare a Roma, sono arrivato io, ho detto adesso respiro un po' d'aria europea,
e invece
mi sono ritrovato Sala che polemizzava con la Sardone della Lega, mi sembrava di stare praticamente a Largo Chigi.
Ma lo sai che non ho letto nulla di questo, nel senso le agenzie ancora non hanno fatto uscire niente di questa cosa.
No, le agenzie hanno fatto uscire, se tu fai
sto guardando su Repubblica, però, Corriere, però, eccetera. Vabbè, insomma, quindi
di fronte al Papa, di fronte a queste cose, però,
certo.
Qui a Bruxelles per una giornata ho vissuto, diciamo,
eccolo
questa
qui, sì, maternità surrogata, il sindaco di Milano europea. Sala. Sì, è uscito, come no. Vabbè, insomma, quindi ha tenuto banco l'Italia sicuramente anche oggi nel Parlamento europeo.
Solito casino degli italiani.
Tu pensavi di scampartela, Mauro, invece no. Senti, visto che ci sei, insomma, che oggi il Papa, diciamo, ha monopolizzato un po' tutte le cose, dici un po' qualcosa su Bruxelles, Mauro.
Bruxelles, ridente cittadina,
cioè, nel senso,
in club francese.
Hai mangiato le cozze con le patate?
Sì, ieri sera ho mangiato, volevo prendere le cozze ma non ce le avevano.
Ah, no, come no?
No, ieri sera non c'era perché era tardi.
Ah, ok.
Sai tu, più si va, a noi ci sembra che uno entra come all'obitorio a Trastevere, certo, alle 3 di notte e ti danno da mangiare. Insomma.
Esatto.
No, non è proprio così fuori da... più vai a nord, più è così. Anzi, che siamo riusciti a mangiare, e spero stasera di poter mangiare le moule frites. Ce le hanno le moule frites lì? Ce le hanno. Stiamo andando verso per tempo.
Senti, Mauro, allora esatto, noi rimandiamo a domani l'appuntamento con la talpa. Tienici aggiornato naturalmente sulle questioni.
Mi fate chiudere dicendo una cosa molto divertente. Che oggi c'era, appunto, avevo annunciato che incontravamo la Mussolini, no?
Ah, giusto, è vero, l'avevo dimenticato. Com'è andata? Hai fatto il selfie?
È andata benissimo, ci ha fatto un pezzo leggendario. Si parlava di ambiente, di minacce all'ambiente. A un certo punto ha fatto: ve le ricordate Chernobyl?
Beh.
Ha detto. E poi a un certo punto ha detto: vi ricordate quando avevamo cosparso i bambini di carta stagnola, incelofanato i bambini? Io me la sono guardata, a me non mi risulta sta cosa. C'è stato un momento di ilarità generale durante il nostro incontro. Ma voi lo ricordate che abbiamo incelofanato dei bambini?
Io mi ricordo, io ero piccolo, insomma, avevo pochi anni, quindi insomma, non, sinceramente.
Io ce l'avevo 13 di anni, ma non mi hanno incelofanato, non mi ricordo.
Ma magari non te lo ricordi, Mauro, magari non te lo ricordi, adesso non possiamo dare.
Vabbè, allora, sondaggio 389, com'è?
3899,
chi hanno incelofanato? Ascoltatori di Radio Rock, chi c'ha meno 45 anni, qualcuno si ricordi se è stato incelofanato o instagnolato dai genitori.
Ecco, potremmo chiederlo. Mauro, ci sentiamo domani.
A domani
Mauro.
Ciao a tutti.
Mauro Bazzucchi,
buona
da Bruxelles.
Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock.
Se c'è una parte di te che mi fa stare bene, di certo mi capirai che non potrei mai dimenticarmi di te. Per me, se mi fai stare bene, ti senti in colpa per noi, ma non ti sto ascoltando. Perché mi dici che stai bene, lo so da prima di te, ma non potrei mai vederti sola con lui. Come può farmi stare? Guardi per terra e non sai che è lì che vorrei scomparire. Mi dici che te ne vai e poi lo fai.
Animals, non potrei mai. A tanti saluti dopo aver ascoltato Mauro Bazzucchi in collegamento da Bruxelles. Lo ritroveremo, sapete che oramai è un appuntamento fisso, ve lo ricordo. Insomma, Mauro Bazzucchi in collegamento con noi tutte le sere e il venerdì in diretta qui in studio. Ma insomma, avrete letto praticamente dovunque tramite i nostri social. Allora, sono arrivati i messaggi a proposito di questa cosa dell'incelofanamento. Nessun bambino è stato incelofanato. Io non me la ricordo sta cosa, cioè mi ricordo, mi è stato riferito che quel periodo lì, Chernobyl 86 credo fosse, se non ricordo male, insomma, i bambini furono tenuti a casa per un bel po' di tempo. Mi ricordo che ci fu tutto il problema. Per il 26 aprile del 1986, andavo a ricercare la data, non me la ricordavo, e mi ricordo che non si poteva mangiare verdura, si mangiarono tante cose in scatola per un bel po' di tempo, però questa cosa di essere stato incelofanato sinceramente mi sfugge. Vedete, ci scrive anche il nostro amico Andrea, anzi sentiamo.
Allora, i bambini incelofanati no, ne mancano neanche con la carta stagnola. Io mi ricordo la ressa per prendere il latte al supermercato, questo me l'hanno raccontato, però insomma ci credo, perché tutti volevano comprare il latte prima che arrivasse quello contaminato, perché ci sarebbe arrivata la nuvola e quindi il latte sarebbe diventato radioattivo.
Io ricordo cose di questo genere, ma non ricordo altro, insomma. Poi ci scrivete, ma al semaforo sulla Colombo altezza presidente non riesco a metterci un paio di vigili per mandarci a casa. Insomma, oddio, ma di dove, cioè altezza, che cos'è, la Pineta di Castelfusano, quella zona lì verso Ostia. Io non ricordo la questione di non poter stendere ed asciugare la roba all'aria. Questo ce lo scrive Isabella. Ecco, questo è un altro discorso. Io ad esempio però non, cioè, mi ricordo vaghe cose. A parte ero piccolo, avevo 5 anni. Insomma, sono passati tanti anni, 37 anni, 37 anni dalla questione di Chernobyl. Vabbè, arriverà Barbara Venditti tra breve. Iniziamo tanti saluti. Prima però Pearl Jam, Better Man.
Waiting, watching the clock, is 4 o'clock, is got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as she looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. There's no one else who needs to know. She tells herself, yeah. Memories back when she was small and strong and waiting for the world to come along. So she do and as she says it's we'll be right back.
Tony di Move Under, una delle nostre 15 novità, le potete votare sul sito radiorock.it. Allora, ricordiamo un paio di cose importanti. Intanto che alle 8, dopo le 20, avremo un ospite, sarà con noi De Niro, insomma Davide Combusti, parleremo un po' con lui, nuovo lavoro, nuove cose che bollono in pentola. Però oggi in questa parte, insomma, in questo blocco ci occuperemo di un'altra notizia. Perché, Barbara, ci occuperemo di una nuova notizia? Perché oggi è uscita una cosa che sconvolge un po', anzi direi così, che stravolge un po' i ruoli. Perché? Perché si è molto parlato del fatto che i ragazzi, parliamo un po' di scuola, del fatto che i ragazzi a scuola non debbano avere il cellulare, no?
Beh, mi sembra giusto, no? Nel senso, sei lì, è lezione, il professore spiega, tu devi sentire quello che dice, poi magari scambi anche la chiacchiera col compagno di banco, ma addirittura metterti a chattare per esempio con qualcuno che sta in un'altra scuola in Australia, forse no.
Forse non è il caso. E perché succede? Perché parliamo di questo? Perché ieri il ministro Giuseppe Valditara ha trasmesso agli istituti di ogni ordine e grado una circolare che ribadisce, insomma, le prescrizioni impartite già dall'ex ministro Giuseppe Fioroni addirittura nel 2007. Ma l'interesse delle studentesse, perché dice l'interesse delle studentesse e degli studenti è quello di imparare, cioè vanno a scuola per quello.
Certo.
E a proposito della proibizione del cellulare, questa proibizione deve valere anche per gli insegnanti.
E quindi se tu sei un professore, un maestro, una persona che è lì, che sta spiegando, tu non devi avere il cellulare, neanche in tasca.
Sono insorti i sindacati per questo, naturalmente, perché poi sai, escono fuori tutta un'altra serie di dinamiche. Però è interessante il fatto che io ho un po' paura a dirlo, sono d'accordo.
Sei d'accordo?
Molto d'accordo.
Sul fatto che i professori non debbano avere il cellulare.
Sono d'accordo sul fatto che in generale, se tu sei a capo di un gruppo, che sia una classe, un asilo, un gruppo di lavoro, eccetera, se tu sei quello che rappresenta, diciamo, che dà le indicazioni, devi essere il primo a doverle rispettare. Cioè,
ma
se io
più
ti dico
per
che
una
tu
questione
non
di buon esempio secondo te, o più per perché no, devi stare attento a quello che fai?
Perché funziona assolutamente solo l'esempio.
Solo per quello?
Secondo me sì.
No. Io, permettimi di dissentire, ma perché tu sai che in me il principio di realtà vale sopra ogni cosa, non ci posso fare niente, per me il principio di realtà è incrollabile. E la realtà è che non siamo più abituati a vivere senza cellulare, quindi una persona che sta andando a lavorare porta con sé il cellulare per tutta una serie di motivi che riguardano sia la sua vita privata, ma anche, se vogliamo, la sua vita lavorativa, no? Quando tu sei al cellulare sei comunque reperibile, quindi potrebbe doverti dire una cosa e l'insegnante che viene dopo di te che tarda 5 minuti, no, tu devi essere raggiungibile.
Io penso,
sei lì per prestare un servizio e devi essere al 100% delle tue funzioni.
E allora potremmo fare lo stesso ragionamento anche per i ragazzi.
Beh, i ragazzi in realtà comunque,
cioè io penso
hanno
questo.
Allora,
scusami,
i ragazzi in realtà hanno una tutela, almeno fino a quando tu non hai 18 anni, Matteo, c'è qualcuno che risponde per te. Quindi tua madre, tuo padre, chi è comunque il tuo genitore, il tuo tutore, mettiamola così, sa che tu sei a scuola.
Appunto.
Sa dove poterti trovare,
certo.
Sa che c'è il professore,
certo,
in quel momento.
È lo stesso,
è
cosa
lui
potrebbe
che ha
è la stessa
la
cosa.
Di te.
Ma la stessa cosa dovrebbe valere per i docenti.
Ma i docenti stanno lavorando, è un po' diverso. Matteo,
ho capito, però se tu vuoi, sì, ho capito, però se no, tu vuoi dare un insegnamento, io la penso così, dai Barbara,
no,
io la penso
non
così.
È una questione di insegnamento. Allora, quando noi si andava a scuola col grembiule, anche il professore doveva venire con il grembiule? No,
vabbè, ma che c'entra? Dai, ma non si può uniformare in questa maniera, Barbara, dai, no,
Matteo,
non è possibile uniformare. Io credo che per lo stesso motivo per cui se tu hai un'urgenza e sei un alunno e stai a scuola, vieni contattato a scuola, lo stesso deve valere anche per i professori. Anche perché, mi permetto di dire, una docenza in un liceo può durare 2 ore. Cioè, nel senso, tu sei occupato per 2 ore, non sei occupato per 6 ore, 5 ore. Quindi, voglio dire, si può fare, si può dare come esempio. Io penso che si possa organizzare una cosa per far sì che siano gli stessi professori a dare il buon esempio.
Non si può prescindere, a mio avviso, da quello che è l'utilità vera del cellulare. L'utilità vera del cellulare, visto che siamo sempre collegati a internet, è anche quella dell'informazione al momento, della famosa ultima ora. Se il professore ha un dubbio, ed è legittimo, può succedere, anche a proposito di quello che sta spiegando, ci deve poter andare subito su internet. Allora ok, io sono il professore, mi mettete a disposizione un computer, un tablet, quello che volete voi, sì, che mi può supportare e comunque supportare il mio lavoro. Ma tu sai, ma guarda, vivere senza cellulare adesso è impossibile.
Senti Barbara, non sto dicendo che si debba vivere senza cellulare, sto dicendo che se tu parli di ambito didattico è un discorso, se tu parli del fatto che adesso non voglio...
Io parlo del fatto che
se tu stai facendo una lezione e mentre stai interrogando qualcuno mandi un messaggio WhatsApp, non lo puoi fare. Non lo devi fare.
Ma quello poi sta anche un po' all'intelligenza.
Ma non lo devi fare,
Scusami, si suppone che se tu sei il professore e quello è l'alunno, tu ti sappia comportare, dico si suppone, e l'alunno debba imparare, altrimenti che sta a fa là a imparare da te?
Appunto, debba imparare anche attraverso il tuo atteggiamento nei confronti di quello che stai facendo. Io la penso così,
dai, 3899-106-600, come la pensate
vediamo
voi?
Che cosa
togliamo
ne esce
il
fuori.
Cellulare,
certo,
anche ai professori?
Io lo toglierei, cioè, secondo me ancora di più che per i ragazzi, c'è il super classico.
Radio Rock, super classico. We'll be right back.
Rain, Ozzy Osbourne, super classico per noi. Ma chiedete anche un'altra cosa sui cellulari: voi lo spegnete la sera quando andate a dormire?
No,
io sì,
no.
Ma c'è tantissima gente che non lo fa, che non ce la fa a spegnerlo neanche quando dorme. Io lo lascio acceso.
Io lo lascio acceso, anzi, ti dico di più: un sacco di volte mi addormento guardando TikTok, okay. E quindi mi cade proprio dalle mani. Poi ho un sant'uomo che lo toglie spesso da terra e lo attacca almeno al.
Sentiamo al volo, sentiamo.
Il chirurgo può usare il telefono mentre sta operando?
No, è lo stesso discorso.
Allora, mentre sta operando, certo. Mentre sta lì col bisturi in mano, magari no. O mentre sta in sala operatoria, ma la vita di un chirurgo è fatta non solo di quel momento in cui tu sei, ma anche noi adesso,
infatti,
stiamo chiacchierando,
certo,
stiamo parlando, ovviamente,
certo,
il nostro telefono è in tasca o comunque lontano, poi lascia stare che magari davanti a noi abbiamo un computer. Ma appena metto giù il microfono o mando sul disco, magari un secondo per mandare un messaggio volendo ce l'ho. Ma sta tutto alla mia responsabilità.
Ma
sta
non
tutto
facciamo un lavoro come...
È il buon senso che aiuta sempre.
Sì, Barbara, è il buon senso. Però tu ad un quindicenne ripieno di ormoni, che non capisce una mazza, che pensa soltanto alle minchiate e che sta lì e non gli va neanche di starci, e vedere di trovarsi di fronte qualcuno che usa il cellulare e che gli vieta di usarlo a lui, francamente, boh.
Io sono d'accordo con lui, perché anche, cioè, comunque un numero fisso della scuola, che se c'è
lui, sono io,
c'ha, okay, qualche problema, chiama il numero fisso, come è sempre,
certo,
stato.
Certo.
Ma il fatto che il buon senso possa venirci in aiuto è un po' come il discorso di John Lennon: sono le pistole che uccidono, non, cioè sono gli uomini che uccidono, non le pistole. Lo si può vedere anche da questo professore di fisica che è diventato ormai molto famoso, si chiama Vincenzo Schettini. Lui come è nato su TikTok? Riprendendo le sue lezioni, che sono obiettivamente lezioni di fisica molto divertenti,
certo,
interessanti,
lo sono.
E lo sono diventate anche per chi magari la fisica non l'ha mai considerata neanche come possibilità nella sua vita, come informazione, come nozione. Riprendendo queste sue lezioni così belle e così interessanti, è diventato un vero e proprio influencer. Ora, è vero, su TikTok ci sono anche gli influencers che ti raccontano com'è un rossetto, ma se per uno, come è fatto un rossetto, come si usa, ma se per una volta lui ti può spiegare, qualcuno ci può spiegare cosa sono i vasi comunicanti su TikTok, e io sto là che lo guardo, e viva Dio, mi viene da dire, no? È un uso intelligente del cellulare. Allora, se il professore riesce a fare un uso intelligente del suo cellulare, e si presuppone che lui lo sappia fare perché è lui quello che sta insegnando,
certo,
il ragazzo no, ma non per mancata fiducia nei confronti del ragazzo, semplicemente perché lui è l'alunno e quello è il professore. Un po' di distinzione si può fare, no?
Si deve fare. Basterebbe insegnare che si può avere il cellulare con sé per emergenza, mentre lo si debba tenere spento durante le lezioni, sia alunni che insegnanti. Toglierlo, vietarlo, sarebbe una missione di non saper riconoscere l'importanza di quello che si fa. Poi posso ampliare il discorso dicendo che forse la scuola dovrebbe adattarsi ai nuovi linguaggi, le nuove generazioni, certo, utilizzano principalmente il canale visivo, pertanto sarebbe fondamentale insegnare usando supporti che sfruttino questo canale. Lezioni di storia con i filmati tipo YouTube, ad esempio, secondo me avrebbero un ottimo risultato. Per le nostre generazioni potrà sembrare una follia, ma io credo che possa essere una chiave. E sono d'accordo con te in questa seconda parte. Sul fatto di insegnare l'importanza di stare a scuola tenendo spento il cellulare, è un po' come dire: ti do una regola, cerca di rispettare una regola. Ma obiettivamente, scusate ragazzi, ma siamo andati a scuola un po' tutti, no? Cioè, quando andavo a scuola io, non c'erano i cellulari, o quantomeno non erano così onnipresenti quanto lo sono ora, però si facevano altre cose quando ti veniva vietato di farle. Ma avevi a disposizione qualcosa. Se ti beccavano, te ne dico una su tutte. Se ti beccavano che stavi in classe con il lettore CD e sentivi la musica nella cuffietta infilata nella tasca, nella manica del maglione, sentivi la musica, te lo dovevano togliere. Cioè, lo stesso identico discorso.
E infatti, per quello che io, quello che sto dicendo è semplicemente che possono esistere delle regole di comportamento a scuola,
sì,
in generale,
certo,
per preside,
certo,
professori, per il bidello, e delle regole per gli studenti che sono diverse dalle regole dei professori. Ci può stare questa cosa.
Certo.
Altrimenti il professore non sarebbe quello che può operare sul registro e il ragazzo no. La mia professoressa di francese diceva: eh sì, il registro lo logora chi non ce l'ha. Scusami,
è vero,
ma è così.
Questo è vero.
Poi dopo, quando
però
tu
non si...
hai finito le scuole, vai avanti, ti laurei, prendi una specializzazione, fai un concorso e magari vai a insegnare tu. Cioè, ci puoi stare dall'altra parte della barricata.
Io su questo non mi trovi completamente d'accordo, Barbara. Non sono per niente, anzi, per niente d'accordo. Credo che.
Beh, evviva che una volta.
Meno
non
male,
siamo
credo fondamentalmente che se tu vuoi insegnare qualcosa, tu devi essere il primo a rispettare la regola che imponi agli altri. Ovviamente con le dovute differenze, è evidente che se tu sei il professore e io sono l'alunno siamo su due piani diversi, è evidente. Foo Fighters, Run. Allora, siamo quasi alle 20. Leggiamo, ascoltiamo un paio di cose ancora, sentiamo, Barbara, sentiamo. Fino alla pausa, poi ospiti stasera, tanti saluti.
Da genitore sono assolutamente d'accordo sul fatto che, per rispetto, il cellulare non vada usato in classe, assolutamente, da nessuno.
Allora, un Vedi? Conto è usato, un conto è perché si parla ai ragazzi proprio di toglierlo, di non poterlo mettere neanche sul banco.
Quello, ma questo secondo me dovrebbe essere spento e tenuto nello
zaino. Sì, ma una parità di trattamento non ci può essere tra professore e studente, perché significherebbe dire che siamo uguali, ma non siamo uguali. Ma se io fossi stata uguale al mio professore, mi sarei sentita nel, come dire, perché comunque ricordo come ci si sente a 17-18 anni,
certo.
Mi sarei sentita in diritto anche di prendermi libertà che comunque non mi erano concesse.
Io credo che ci debba essere differenza su questo, sono d'accordo, i professori e gli alunni non sono sullo stesso livello, sullo stesso piano, e questo mi sembra evidente, ma ripeto, un passo, probabilmente il passo più grande che potrebbe essere fatto da un professore verso l'alunno è mettersi, per la questione cellulari, in questi termini qua, mettersi nella stessa condizione degli alunni, dicendo: ragazzi, questo è il mio telefono, io lo spengo, guardate, è spento, e io lo metto nel cassetto e lo riaccenderò quando avremo finito la lezione.
Se tu fai questo gesto di tua sponte, ma onore al merito, non solo onore al merito,
ho capito,
giusto che sia così. Se invece c'è una legge, c'è un obbligo, c'è una cosa scritta che ti pone in questo senso sullo stesso piano della regolamentazione dei ragazzi, il ragazzo a 17 anni fa visto professore, ecco, questo succede.
Tu dici che
come
poi succede il contrario,
come immagina il preside che deve riprendere un professore, può succedere, e lo fa davanti ai ragazzi.
Ah, certo,
immagina. E no,
vabbè,
non lo
senti,
non puoi andare a destituire, come dire, l'ordine precostituito, deve essere mantenuto.
Ne parliamo,
l'autorità, ma... che è anche autorevolezza, poi l'autorevolezza è quella di chi dice: ragazzi, questo è il mio telefono, io lo spengo, lo metto nel cassetto. Ok? Sono una persona autorevole, ma sono autorevole anche perché mi viene data una certa autorità.
Vabbè, ma questo certo. Ti ho appena detto che non sono sullo stesso livello.
Questo.
Senti, vabbè, ci dobbiamo fermare.
Non è che
tra
mi
pochissimo.
Fai le stesse regole.
No,
che
tra
non
pochissimo
metto fiocco
torniamo. C'è, cioè, con noi Denino, però tra poco. GR Rock, pubblicità, torniamo tra poco.
Radio Rock Podcast.
Ci siamo, Barbara, seconda ora di tanti saluti.
Sai che stavo pensando? Che io stasera sono veramente molto contenta, perché l'altro giorno, forse proprio ieri, parlavamo di quella famosissima foto. Eravamo io, Gianni Minà, Sergio Leone, e questa sera io posso dire: eravamo io, Matteo Catizzone e De Niro.
Beh, sì, sì, sì. Buonasera Davide, buonasera, bentornato a Radio Rock, come stai?
Questa sera quasi uguale.
Esatto, sì, 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 sì,
giusto. Però lo possiamo dire.
Una leggerissima come si dice?
Omonimia,
come veniva la parola.
Non so, forse magari era pensato.
È probabile. Senti, tanto come stai? Bentornato, tu qui sei di casa, possiamo dirlo.
Allora, sono tornato qui e sono molto felice di questo. Sono tornato anche nel mondo dei vivi, perché passava la settimana infernale a letto con l'australiana.
Sì, 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 è
che
vero.
Suonerebbe anche una cosa molto carina, no?
Diciamo,
chissà com'è questa australiana.
Esatto. Tra l'altro, sì, perché questa intervista possiamo dire, dato noi siamo tutti in diretta qua, c'è anche Chiara che salutiamo. Questa intervista doveva avvenire la settimana scorsa, poi in realtà ti sei beccato questa brutta influenza.
Esattamente.
E nel frattempo è cambiata l'ora, ma tu non lo sapevi, lo scopri adesso.
No, però siamo con l'ora legale, Davide.
Sì, sì,
senti, no. Allora, sei qui per parlare del tuo nuovo lavoro che si chiama Un Mondo Perfetto, tra poco ascoltiamo il singolo, insomma raccontaci come è nato questo nuovo album, tutto in italiano tranne una canzone, giusto?
Avete un po' di tempo, vero?
Abbiamo tutto il tempo che vuoi.
Allora, questo album nasce da molto molto lontano ed è un album che racconta le relazioni, e parallelamente a questo racconto delle relazioni, quindi dalle accezioni più positive a quelle un pochino più cupe, quindi quelle di scontro eccetera eccetera, diciamo, nella mia vita sono successe un sacco di cose, e ho perso 3 persone importanti negli anni, e questo album nasce che il mio produttore storico che è venuto a mancare nel 2017, Gianluca Vaccaro, era presente insieme a Roberto Procaccini. Poi io e Roberto stavamo lavorando, continuando a lavorare a questo album, soltanto che facciamo molta fatica a lavorare dopo la perdita di Gianluca, che era l'elemento portante in ambito produttivo, e stavamo quasi per riprendere a lavorare insieme quando arriva la telefonata da Gary Lucas, che mi chiama a fare The Complete Jeff Buckley and Gary Lucas Songbook, e in quell'occasione conosco Pierre Ruiz, album che devo dire andò molto molto bene e mi portò insomma a fare delle esperienze fantastiche anche a New York, a Parigi, e poi nel 2020 anche Pierre ci saluta, e quindi questo disco che è partito diciamo con Gianluca Vaccaro, che è proseguito con Pierre, alla fine è stato finito di nuovo da me, Roberto Procaccini, e pubblicato dalla vedova di Pierre, Paola Cimino Ruiz, e quindi diciamo un viaggio incredibile in cui retroscena vanno di pari passo con l'album, che è un album appunto che va a toccare miliardi di sfumature sentimentali e di sia sulle relazioni ma anche sul senso della vita. Roberto dice che è il mio album più profondo, probabilmente ha ragione, perché
siamo molto curiosi di ascoltarlo, molto curiosi.
Le canzoni in playlist sono nell'ordine di composizione, perché immagino che ci sia abbastanza, anche differenza, sai, tra le prime che hai scritto quando c'erano ancora tutte e due alle ultime, no?
Sì, no, in realtà adesso che me lo dici, almeno le prime due sono le prime due che ho scritto, quindi poi sulle altre magari ho un po' mischiato. Una di queste appunto è il singolo che sono venuto qui a presentare, che dà poi il titolo all'album. Si chiama Mondo Perfetto e racconta proprio un arco narrativo di una relazione al momento in cui vedi tutti i colori e quando ti guardi e quando poi invece ti dai le spalle e ti allontani inesorabilmente, diciamo.
Senti, lo vogliamo ascoltare?
Sì,
dai, così poi lo commentiamo insieme.
Senza meta corrono, bruciano con l'aria e poi si perdono. Un bagliore sferico, luci che rivelano mari di colori e poi io vedo. Nessun timore io, nessun dolore tu, è un mondo perfetto. Fino a qui.
perfetto, De Niro, Radio Rock, Davide, complimenti. Insomma, se questo è il, diciamo così, l'antipasto di quello che succederà poi a maggio, saremo molto pronti ad ascoltare tutto il disco.
Senti Davide, com'è un mondo perfetto?
Me lo sono sempre chiesto. Infatti nel testo comunque dico non è qui, quindi in realtà si è sempre alla ricerca di un mondo perfetto. Il mondo perfetto è quello dove ci si ascolta, ci si parla e dove i conflitti si risolvono in un abbraccio, non lo so.
Chissà, però forse in realtà un mondo perfetto è anche quello in cui due persone si guardano prima davanti, perché si incontrano, poi hanno una relazione, poi ci si saluta e quindi si guardano di spalle, ognuno va per la sua, perché comunque le vite possono
comunque
continuare.
Ma no, è comunque perfetto, certo. No?
Secondo me un mondo perfetto è anche un mondo dove l'arte esce fuori a 360 gradi, un po' quello che è successo anche a te in questo periodo, no? Perché oltre alla musica abbiamo scoperto che Davide è anche un ottimo disegnatore, visto che so che sei in giro. No, vabbè, che c'entra? Allora, diciamo così, non sei un ottimo disegnatore, sei un disegnatore molto apprezzato.
Ah,
ecco, forse questo
vero,
ti piace di più, detto in questi termini. Insomma, so che sappiamo che sei in giro anche per questo. Insomma,
sì,
raccontaci un po' di questa
storia,
tua nuova.
Questa è una storia carina da raccontare. Allora, l'8 marzo del 2022 prendo un pennarello, un'iposca e faccio un disegno grottesco, diciamo, la tematica era grottesca, poi chi è curioso magari si può fare un giro sulla pagina Illustri Illustrazioni, perché l'8 marzo 2022 io apro questa pagina e la apro così, insomma, per gioco, perché mi piacciono molto i giochi di parole, perché mi piace molto il bianco e nero e quindi comincio a disegnare usando appunto l'univosca bianco su cartoncino nero, disegno qualunque cosa, all'inizio giochi di parole. Poi comincio a disegnare gli oggetti. Nel giro di poco tempo mi cominciano a comprare i disegni.
Ma dai!
Chiamati opere più avanti, perché sono dato un tono a un certo punto.
Si è fatto anche la foto, no?
Assolutamente. E quindi niente.
Con
poi
l'artista.
E da lì è successo di tutto. Mi hanno chiamato a fare il cartone animato, la cover di un profumo famoso. Fino a quando un giorno stavo a Cesena, dopo un concerto, vado in una liuteria che si chiama Liuteria Diego Suzzi. È una liuteria molto grande, 400 metri quadri.
Ma è enorme.
E Diego, appunto, è una sorta di concept store. Mi vede fare foto a dei bassi anni 60 italiani, perché mi ero fissato in quel periodo col design italiano da immortalare. Mi fa: ma che stai facendo? Dico: no, sai, così per gioco faccio l'illustratore ultimamente. Già posso vedere. Mi fa: ti andrebbe di fare la tua prima mostra qui? Dico: ok, dai.
Beh, se mi inviti vengo volentieri.
Ed è partita la prima, nel giro di da settembre a febbraio ne ho fatte 10 personali, addirittura in due momenti ho avuto 3 in contemporanea. E io ho pensato: boh, ho sbagliato tutto.
Beh, Dio,
no, invece
Dio.
No, è azzeccato tutto, perché è un po' come in quel film di con Jim Carrey, no? Dove Yes Man, dove uno deve imparare a dire di sì anche alle cose che non penserebbe mai. Sì, e quindi fai l'illustratore e poi fai pure l'attore.
Beh, l'attore
capita pure questo.
Un paio di volte mi è capitato.
Vedi, vabbè, alla fine l'arte è un po' quello che cercavo di dire nella domanda prima, no? Quando uno riesce ad esprimersi, lo fa in tanti modi diversi. Se senti il bisogno di farlo, trovi uno sbocco praticamente dovunque.
No, no, quello sì. La storia dell'attore, devo dire grazie a Paolo Genovese che mi ha permesso di essere nel cast del primo giorno della mia vita. E ho sostituito uno, cioè il Covid sostanzialmente, perché non ero la prima scelta, però mi fa, insomma, serve qualcuno che faccia il cantante in crisi d'identità. Era gennaio 2021, non suonavamo
da
per tutti,
da 7-8 mesi almeno.
Allora, io personalmente da 5, e poi si sarebbero aggiunti altri mesi dopo, perché mi ricordo i ripresi a fine maggio. Quindi ho pensato: cantante in crisi d'identità, che ci vuole?
Sono io,
ecco. Sono io presente.
Faccio un provino e mi prendono. 26 gennaio di quest'anno è uscito nei cinema.
Senti Davide, io ti devo dire questo, non abbiamo tantissimo tempo, però visto che ci sei e che sei uscito da questa influenza, no, giusto?
E che hai anche portato una chitarra.
Esatto,
con te.
Esatto, e che insomma non è che ci ricapita sempre di averti qui con la possibilità di suonare qualcosa dal vivo, se qualcosa ce la regali agli ascoltatori di Radio Rock, a questo punto fai tu, guarda, non ti chiediamo nulla, scegli, siamo proprio curiosi di ascoltarti dal vivo.
Cara, la verità è in una scatola e non mi parla di te. Sguardo incantevole, cerchi un colpevole, il nome è facile. Usi l'indice come il tuo giudice, mi attacchi e parli di te. Come una rosa che spine non ha, come una vergine. Cara, la verità è in una scatola dei bei ricordi tra noi. Sguardo mutevole, è indiscutibile, il mondo vive per te. Quante trappole, come girandole, metà che parli di te. Come una rosa che spine non ha, come una vergine. Spogliati, Venere. Venere. Quante trappole, girandole, metà che parli di te, come una rosa che spine non ha, come una vergine. Cara, la verità è una metafora solo e soltanto per te. Dietro quell'indice vedo una lapide che c'era prima di me. Quante trappole, come girandole, metà che parli di te. Come una rosa che spine non ha, come una vergine. Spogliati, Venere.
Applauso piccolo, io, perché siamo solo in due, ma in realtà è gigante, perché dall'altra parte
è sempre un piacere.
Senti,
sentirti cantare.
Ma qui tu
questo
hai regalato a Radio Rock un inedito, perché
sì,
è del nuovo disco questo.
È del nuovo disco, sì.
Hai capito?
Insomma, siamo
avete
Radio
sentito
Rock,
bene, cari e cari ascoltatrici?
Come si intitola questa?
Cara.
Cara.
Cara ascoltatrice.
Vedi,
porta
abbiamo,
un titolo
abbiamo
importante
tutto,
se vogliamo, perché ce ne sono state di canzoni.
In effetti
cara,
sì, ce n'era un'altra di un Lucio.
Sì, di un
certo Lucio.
È vero.
Un certo Lucio. Senti, Davide, allora...
Che anche Mozart, però Lucio.
Però Lucio Dalla. Ricordiamo un paio di cose importanti. Quindi a maggio uscirà il tuo nuovo lavoro, Un Mondo Perfetto.
Sì.
Per seguire insomma le date dove venirti ad ascoltare e a vedere, a questo punto andiamo, rimandiamo sui
sì,
social eccetera.
Allora, intanto domani sono a Roma.
Ah.
Sono e suono a Roma, mi sono ripreso in tempo in un posto dove non ho mai suonato, si chiama Circolo Vittorio, in zona Piazza Vittorio, e il 31 sarò a Santa Maria Capua Vetere al Matuta.
Okay.
Il 4 aprile sarò a Perugia, insomma sto girando parecchio e ancora non è il tour questo.
Bene,
no.
bene. Meglio così, no? Meglio così.
Faccio qualche inedito, certo.
Certo, quindi andate a sentire Danilo dal vivo per godervi anche qualcosa di nuovo. È un piacere, torna a trovarci quando vuoi, anche se passi di qui, citofoni, vieni qui,
volentieri,
fai un pezzo, facciamo una chiacchierata.
Volentieri, un piacere.
Grazie a Danilo.
Grazie.
Ciao Davide.
Grazie, ciao.
Grazie. Radio Rock. Domino, Daniele Coccia Peitelman. Insomma, sapete bene cosa succederà venerdì, quindi state pronti, siamo a Radio Rock, la grande musica. Barbara, abbiamo fatto una bella chiacchierata con De Niro, abbiamo ascoltato il suo nuovo singolo e attendiamo con ansia il suo nuovo album, ma poi abbiamo parlato anche di altro, però non ve lo possiamo dire questo.
No, perché no. Sarà quella la parte 2, la seconda stagione.
La seconda stagione,
non a caso parlo di stagioni, perché? Perché in Matteo e Barbara guardano cose,
sì.
Noi parliamo di film, serie TV, eccetera, eccetera. Questa sera, siccome abbiamo già nominato un film di Paolo Genovese, io e Matteo ci siamo detti: oh, io non l'ho visto Il primo giorno della mia vita. Tu l'hai visto?
No, gliel'ho detto.
Vediamo dove trovarlo in streaming e vediamo anche di che cosa parla. Quindi lo faccio insieme a voi. In streaming, Il primo giorno.
Tra l'altro c'è Valerio Mastandrea.
Mia vita. Sì, potrebbe anche non essere già uscito, però nel caso in cui si trovasse online, per il momento ancora non c'è. Mi stuzzica questo film, perché Davide ce ne stava parlando un po' fuori onda.
Sì, ed è un film
che parla di un tema molto difficile, però con i toni che usa Genovese. Già in The Place lui ci aveva fatto vedere come si può parlare della vita semplice, della vita normale, della vita di tutti i giorni, affrontando, se vogliamo, anche un po' l'aspetto metafisico della questione e lasciando a chi guarda poi le sue interpretazioni. E io credo che questo film sia un po' così, perché leggendo la recensione, ecco, affronta temi complessi come la felicità, la speranza, la depressione, il dolore, persino il suicidio. Ed è una cosa molto rischiosa, perché molto spesso si rischia di banalizzare, e invece sembra che la recensione sia in accordo nel dire che è un buon film. È la storia di Arianna, che ha perso sua figlia, non se ne dà pace, e quindi incontra Napoleone, che è un motivatore che riesce a spronare tutti tranne che se stesso. Poi c'è anche la storia di Emilia, che è un'eterna seconda che sta sulla sedia a rotelle. Insomma, una serie di personaggi che si incontrano e che ci fanno riflettere sulla felicità. Adesso, quando trovo dove vederlo in streaming, ve lo dico anche. Per adesso cerchiamolo.
Va bene, mettiamo un po' di musica, Barbara.
Forza,
questo signore qui, se ti piace, poi se no cambiamo.
No, mi piace.
Ti piace? Meno male.
Pensa sì.
China girl, I hear her heart beating loud as thunder, soul the stars crushing. I'm a mess without my little China girl. Wake up and I saw the stars crashing down. I feel tragic like I'm Marlon Brando when I look at my China girl. And I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. China girl, you shouldn't mess with me.
useless thing you are. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue. Get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. She says,
Girl. Mi sembra sia David Bowie, mi sembra
anche a me. Senti Matthew, visto che in questi giorni stanno uscendo un sacco di cose nuove in streaming che stavamo aspettando, e devo dire c'è anche un po' una rivincita del cinema italiano in streaming, ti voglio parlare di un altro film che esce proprio oggi in abbonamento su Prime Video, ma che trovate anche su Now TV. È un film della fine del 2022 e ancora una volta ta-da, c'è lui, il nostro caro Edoardo Leo. Un film con Edoardo Leo, sì. E
ti ricordi
uno,
quando,
no.
Ti ricordi quando uno c'era, sì. Che ne so, c'era Beppe Fiorello. Beppe Fiorello, no,
c'è ancora,
Bartali, Beppe Fiorello è Padre ancora. Pio, tutto lui faceva.
Però io devo dire, a me i film con Edoardo Leo piacciono molto. Quindi poi c'è anche qualche top, no? Come
io
dire.
Ho rivisto Lasciarsi un giorno a Roma qualche sera fa.
Io invece parlavo di quello
smetto famoso, quando voglio.
Smetto quando voglio. C'è anche Edoardo Leo. Comunque,
sì.
Il film di cui ti volevo parlare si intitola War. Lo trovate appunto su Amazon Prime proprio da oggi, da questa mattina. Ed è la storia di Tom, che è un allevatore di vongole. Anche se lui è laureato in lingue romanze.
Ok,
no?
vabbè. Dai.
Poi c'è Lea, che invece è figlia del sottosegretario alla difesa, che lavora come terapeuta per l'ASL, quando si dice questi tempi moderni. Nei
sì.
Tempi moderni nessuno fa quello che pensava di fare, forse anche ieri, ma oggi un po' di più. Loro si incontrano, ma intorno a loro nel frattempo sta succedendo qualcos'altro. C'è un incidente diplomatico tra Italia e Spagna e da lì, prima che si scateni un conflitto armato, loro due in qualche modo riescono a salvare il mondo da questa guerra. L'Europa
con Edoardo Leo?
Con Edoardo Leo.
Bah.
Il film si intitola War, lo trovate su Prime Video. E...
oh, lo vado a vedere, stasera me lo guardo. Anch'io, me lo guardo.
Radio Rock, super classico. Don't feel the rebirth.
or to the wind, the sun or the rain. Take my hand, don't feel the reaper. We'll be able to fly, don't feel the reaper. Baby, I'm your man. La 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 la.
Don't Fear the Reaper, super classico per noi.
E non è un super classico, non è sicuramente un super classico la serie TV di cui sono contentissima di parlare questa sera, Matteo, perché era un po' che stavo cercando il modo, il motivo per inserirla in Matteo e Barbara guardano cose.
E
perché
qual è?
È una di quelle che mi sta piacendo di più. Ma in questo periodo,
che è quella dei fighetti che sta su Apple
no,
TV?
No, caro mio,
no,
si intitola Shrinking, appunto è su Apple TV e tu mi odi, lo so, ogni volta che
l'ho appena detto,
lo so, tu mi odi. Però io posso dirti una cosa, tu lo sai che io le piattaforme di streaming sono democratiche,
tutte.
Ce le ho tutte.
Sì, lo so.
Apple TV è l'investimento, ora non voglio fare pubblicità, però è un investimento molto intelligente. Per quale motivo? Perché ha meno cose, ma tutte belle. Cioè tu non sbagli, se sta su Apple TV allora è una bella serie.
Barbara, io non ti voglio dire quanto spende la mia famiglia ogni mese per la televisione, quindi insomma capisci anche che diventa un
po'
insostenibile.
Allora, vuoi scommettere che ti faccio appassionare a questa serie TV?
Vai.
Allora, si intitola Shrinking. È la storia di un personaggio interpretato da Jason Segel, che è quello che fa Marshall in How I Met Your Mother, per capirci, che ha perso sua moglie, visto che questa sera anche...
Una storia allegra, no?
Aspetta, sì. Visto che questa sera anche con Davide parlavamo di come qualche volta sia difficile trattare temi quali la felicità, affrontandone altri anche un po' meno allegri, e fare comunque una commedia, ecco, questo è l'esempio tipico, perché lui, Jason Segel, è uno psicoterapeuta.
Beh.
Che perde sua moglie, quindi si trova in un momento di lutto estremo, però Beh. Continua comunque a fare il suo lavoro. Tu mi chiedi, lo fa bene, lo fa male? Lo fa con dei crismi completamente diversi rispetto a come lo faceva prima. La sua evoluzione, che è la stessa evoluzione che vive anche il suo paziente, che dopo un po' si pianta in casa sua. Tu sai che c'è una cosa che un terapeuta non dovrebbe mai fare,
è andare con uscire con i pazienti.
Figuriamoci viverci insieme.
Ecco, direi di no, no?
La sua evoluzione pure procede, così come procede anche quella delle persone intorno a lui, tra cui quella di un suo collega più saggio, che è quasi un po' il suo tutor, che è interpretato, che fa riderissimo come personaggio, è interpretato da Harrison Ford.
Come Harrison Ford?
Hai capito, è interpretato da Harrison
come
Ford.
Come Harrison Ford? Me lo dici così, scusa.
E te lo volevo dire, che per quale motivo te la devi vedere, perché Harrison Ford ha 80 e sonati anni.
Sì, credo 80, se non ricordo male.
Non solo sta 43. Per far uscire un nuovo Indiana Jones, ma si inerpica anche in un personaggio a metà
80,
tra
42, no, ne deve fare 83 a luglio e 81 a luglio.
Ne deve fare 81. Ecco, in questa serie TV è stellare, pazzesco.
La stessa età di Paul McCartney.
Pensate anche Paul.
Immagina Paul McCartney che fa Indiana Jones, ma io me lo immagino.
Beh, insomma, lui lo farebbe se glielo chiedesse.
Secondo me
il suo sogno era quello di fare uno
Zero. Vabbè, insomma, arriviamo al dunque.
Il dunque è questo, lo trovate su Apple TV, è la storia di un terapeuta e dei suoi colleghi e delle persone che ruotano intorno alla sua vita, e di come la psicoterapia, per carità, è una cosa serissima. Infatti in questa stagione, in questa serie, è serissima, però possa avere tanti punti di vista che magari non sempre vengono ammessi. È andata talmente tanto bene che è stata rinnovata per una seconda stagione, quindi trovate gli episodi che si sono conclusi. Io me ne sono beccata uno a settimana ed è difficilissimo.
No, non sono per me. Abbiamo parlato con Matteo Strano di questa cosa, per me è follia.
E sarà rinnovata per una seconda stagione.
Va bene, va bene. Senti, ce ne andiamo? Sì.
Già.
Sì, dobbiamo andare. Tra poco dobbiamo andare. Dunque, ricordiamo un paio di cose. Domani ovviamente troverete il podcast di Tanti Saluti e domani vi ascolteremo. Facciamo un attimo un mini spottino sulla talpa, perché ricordiamolo, insomma, tutte le sere con noi in collegamento Mauro Bazzucchi, tra le 7 e le 7:30 più o meno, e poi venerdì, non questo venerdì ma dalla prossima settimana, sarà in diretta qui in studio con noi per insomma raccontarci, per farci entrare un po' nei palazzi della politica. Oggi era il Parlamento europeo, insomma, più di questo,
insomma,
non so cosa dobbiamo fare.
Ha parlato di Chernobyl con la Mussolini.
Esatto, insomma, andatevi a risentire domani il podcast anche.
Vabbè,
solo
va,
per sentire questa cosa. E domani mattina invece il podcast di Tanti Saluti, appunto, la playlist è già pronta, vi lasciamo con Matteo fino a mezzanotte e torniamo domani.
Quindi ciao.
Ciao.
A domani.
Finiamo
lasciamoci così senza
lasciamoci
rancore.
Così, dai, sì, dai,
no.
Lasciamoci così.
Con gli Ultravox, quindi.
Se ti piace, bene.
Eravamo io, te, Migiur e Matteo Strano.
De Niro e Matteo
Strano. De Niro. Ciao a tutti.
A domani. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.